Bene, allora iniziamo nel nome del Padre. Ecco, laddove ci sono appunto uomini e donne capaci di poter fare l'omelia. Che fra l'altro vedete, come dire, l'omelia è tanto importante perché la parola, come dire, la lettura solo non basta. Cioè nel senso che quando alla fine della lettura si dice, si deve dire parola di Dio, però come sapete c'è un uso che a volte si dice è parola di Dio ed è sbagliato. Perché è sbagliato? Non perché semplicemente perché è stato stabilito, ma semplicemente perché la parola di Dio diventa parola di Dio quando viene in qualche modo tirata fuori. Cioè detta così, no? Non è ancora, cioè la parola di Dio è contenuta in quella parola umana che noi stiamo leggendo, ma per suscitarla c'è bisogno della voce di qualcuno che, sorretto dallo Spirito Santo, noi crediamo, possa in qualche modo aiutare a leggere, no? In quella parola il nostro oggi. E fra l'altro, ecco, il terzo elemento qual è? Che in quella parola noi ci riconosciamo. Il terzo elemento è che quella parola dice l'identità della comunità cristiana. E anche qua vediamo le cose in prospettiva, stiamo recuperando una centralità della parola che la Chiesa ha perso per molti secoli. E allora trovare persone, comunità cristiane che pian piano, no, rimettono al centro, amano, studiano, approfondiscono la parola e la mettono al centro della vita cristiana. Non è immediato. Perché per noi veramente quella parola dice chi siamo. Noi in quella parola ritroviamo la nostra identità. Però naturalmente c'è bisogno che sia proclamata e che sia spiegata. No? Attraverso l'omelia. E poi ecco, e tutto questo appunto, questa lettura, questa proclamazione, questo cogliere lì la nostra identità viene detto sotto la presidenza di un responsabile che è stato delegato dalla comunità cristiana. Cioè è anche importante questo, no? Cioè che il presbitero nel senso dell'anziano, che attenzione, appunto, è colui che presiede. Ricordate sempre quello che stiamo cercando di dire, la celebrazione è della comunità cristiana presieduta, ma colui che presiede proprio perché è stato autorizzato dalla comunità cristiana più grande, no? In qualche modo, come dire, è garante che quello che sta avvenendo, di quello che si sta celebrando è nel respiro di tutta la Chiesa. Cioè non è qualcosa solo di nostro, non so se mi riesco a spiegarmi, anche questo è importante, cioè la presidenza come servizio, non come potere, ma come servizio, è qualcosa che in qualche modo ci fa respirare con tutta la Chiesa universale, con tutta la Chiesa universale. Quindi stiamo vivendo qualcosa che è più grande di noi. Non è il nostro possesso, non è una cosa di una confraternita, non è una chiusa nel senso, ma è qualcosa di un gruppo di cristiani che appartengono alla Chiesa universale e che vivono poi concretamente in un luogo, no? E in una comunità presieduta. Ecco, questo appunto per quanto riguarda queste letture, e vediamo un attimo, torniamo al... Ecco, qui sono nel rito della messa, no? Cioè dove appunto c'è la prima lettura, normalmente la prima lettura è tratta dall'Antico Testamento, escluso alcuni periodi dell'anno, cioè noi dopo Pasqua, nel periodo pasquale, la prima lettura sarà presa dagli Atti degli Apostoli, no? Poi il Salmo responsoriale, che anche qui per alcuni è una risposta alla prima lettura, secondo alcuni liturgisti, per cui sarebbe anche bene che proprio per staccare, cioè una cosa è la prima lettura rivolta all'assemblea, la risposta dell'assemblea attraverso il salmo, per cui sarebbe bene a volte cambiare voce, no? Non che chi fa la prima lettura automaticamente fa il salmo, no? E laddove è possibile anche cantarlo, no? Secondo altri non è una risposta responsoriale, ma anche perché, come vedremo, la risposta del popolo a quello che il Signore ci ha detto attraverso le letture e che un nostro fratello ha cercato di spezzare in un'omelia avverrà alla preghiera dei fedeli. Lì è la risposta dell'assemblea. Qui invece per alcuni liturgisti è semplicemente un'altra lettura, attraverso la lettura del Salmo. Poi la seconda lettura e poi il Vangelo, ecco, no? E appunto questo, vedete, no? Come dire, noi leggiamo tutta la Bibbia come parola di Dio e allo stesso tempo crediamo che, se volete, la concentrazione della parola di Dio nella parola umana è in tutta la Scrittura, ma in modo particolare nei Vangeli. Anche questo è da cogliere, cioè non in tutta la Scrittura noi troviamo la stessa densità di parola di Dio. Anche questo la tradizione ebraica l'aveva colto, e l'ha colto naturalmente, nel fatto per esempio che ci sono alcuni libri, tipo il libro di Ester, che è scritto nella festa di Purim, che è il carnevale, il Cantico dei Cantici, è letto a Pasqua. Allora noi, tutta è parola di Dio, e per cui il lettore dice parola di Dio, e noi rispondiamo, rendiamo grazie a Dio. Per il Vangelo, cioè siamo in piedi, cantiamo l'alleluia, in alcune celebrazioni particolari, più solenni, viene portato l'Evangeliario, no? Cioè quindi il grande libro, il diacono normalmente porta l'Evangeliario, e c'è una processione che va verso l'altare. Quasi come a dire, no? Che tutta la storia di Israele, tutta la storia dell'Antico Testamento, per noi dove si sta compiendo poi? Nel Vangelo, e in particolare nella morte e risurrezione del Signore. Lì tutta l'opera di Dio si compie. Per cui noi al Vangelo diamo più onore. Ci alziamo in piedi, cantiamo l'alleluia, in alcuni anche incensiamo, no? Eccetera. E quindi questo, e ancora anche un'altra cosa, che le letture vengono fatte dal lambone, no? Lambone che, come sapete, in alcune chiese non è in pietra, no? In alcune chiese c'è un leggio, perché prima della riforma liturgica le letture, oltre che ce n'erano solo le stesse che passavano, era un momento quasi non di preparazione alla messa, ma non era neanche la messa vera e propria. E invece il lambone fisso in qualche modo ci dice che la parola è già lì, è la parola che ci accoglie, non siamo noi che portiamo la parola, no? Ma è la parola che è solida e su questa, no, noi ci raccogliamo attorno alla sua parola. E ancora un'altra cosa, il fatto di fare più letture corrisponde anche al criterio che la Bibbia si interpreta con la Bibbia. Non a caso notate che molte volte la prima lettura va con il Vangelo. Delle tematiche della prima lettura corrispondono alle tematiche del Vangelo. Per cui allora, come dire, l'Antico Testamento prepara ciò che il Nuovo compie e illumina, dall'una all'altra. Nella riforma liturgica che hanno fatto, hanno ben curato questo rapporto tra prima lettura e Vangelo, hanno meno curato, questo non lo dico io, lo dicono liturgisti, la seconda lettura. Tant'è vero che notate che anche nelle prediche più dignitose, normalmente la seconda lettura non si commenta mai, no? Voglio dire, e anch'io cerco di prepararmi, di fare il mio lavoro, spero, dignitosamente, faccio fatica a mettere, a trovare il nesso con la seconda lettura. Ancor meno il Salmo tante volte, cioè, ma è interessante che anche il Salmo potrebbe essere, se lì, oggetto di commento, no, nell'omelia. Sappiate che ci sono delle proposte che sono già state depositate negli uffici dei dicasteri vaticani per la liturgia, eccetera, eccetera, che hanno strutturato in 3 anni la lettura di tutta la Bibbia. Di tutta la Bibbia. Non lo so se noi lo vedremo. Da una parte mi verrebbe da dire di no, però dall'altra parte ultimamente lo Spirito Santo ci ha, come dire, fatto anche delle sorprese, e quindi non so, non perdo la speranza di poter, però sarebbe anche interessante, no? Soprattutto anche per quanto riguarda la liturgia, anche, la liturgia domenicale più o meno segue, noi non leggiamo tutto il Vangelo, ma seguiamo un certo ordine. Però sarebbe anche interessante nella liturgia feriale, laddove si celebra, appunto, celebrando ogni giorno, poter fare una catechesi, no? Cioè prendendo un libro, leggendolo pezzo dopo pezzo e quindi lì per la comunità cristiana che si ritrova, come dire, seguire lo svolgimento di un libro, no? Cioè, per cui questo sarà sicuramente molto più impegnativo anche per i presbiteri, ma devono studiare, cioè, e quindi per fare un servizio più. E, ecco, per cui questo per quanto riguarda le. C'è qualche domanda? Allora, qui sarebbe un po' anche da sottolineare, cioè una discussione che accenno, cioè nel senso che alcuni si domandano, ma c'è bisogno di celebrare la messa ogni giorno? Allora alcuni dicono sì, bisogna celebrare la messa ogni giorno, altri dicono no, nel senso che se la preghiera, la celebrazione eucaristica è il culmine, è la più perfetta e fonte della preghiera cristiana, non è neanche l'unica. Allora, noi, io credo anche per un certo clericalismo e per la centralità del prete che sempre più è stata esasperata all'interno della comunità cristiana, per cui se non c'è un prete non possiamo. Pensate, anche di per sé, quando ci si incontra a pregare, c'è un prete? No? Allora tu devi fare la preghiera, tu devi fare, no? Cioè come se è potere nostro, se siamo noi, comandiamo noi. Però di per sé ci potrebbe essere una preghiera dei salmi, cioè quella che poi è diventata i vespri, le lodi, eccetera, che non necessita, no, che sia presieduta da un ministro ordinato, oppure se c'è va bene. Però, come dire, si potrebbe anche fare una preghiera, una liturgia della parola, no, dei salmi, con una catechesi giornaliera, in cui la parola ci ciba, non so se si può dire così, quotidianamente. Però ecco, questo è qualcosa che dobbiamo elaborare un po' come comunità cristiana ed educare le persone, perché per molti se non c'è la messa non c'è preghiera comune, no? Cioè vabbè, se non c'è la messa allora anche qui, cioè, questo penso anche per la prassi della comunità cristiana, pensate. Il discorso che in alcune chiese dove la presenza dei presbiteri, un po' come cambiamenti avvengono molte volte per costrizione, non per convinzione, ma per costrizione. Per cui laddove non ci sono presbiteri, per esempio i funerali sono senza messa, che di per sé non c'è nessun problema, no? Però per dire, non so ancora nella nostra Puglia, Bari, no, se a un funerale non si celebrasse messa, sì. Alcuni non se ne accorgono neanche, no? Cioè, sì. Cioè, però alcuni direbbero, ma come? È una, no? Ecco, allora questo è qualcosa che pian piano, no, può avvenire. Allora, Dopodiché, dopo la liturgia della parola, noi professiamo il credo. Nelle prime liturgie eucaristiche non c'era il credo, cioè nel senso che il credo veniva detto nel battesimo. Cioè le prime notizie di liturgia eucaristica in cui viene inserito il credo è nel VI secolo, dopo Cristo. E probabilmente è legato al fatto delle eresie, per cui cominciavano a esserci, e c'erano già stati, dei gruppi eretici, eccetera, per cui per sottolineare le liturgie ortodosse si è cominciato a inserire nell'Eucaristia il credo, che di per sé era invece qualcosa che aveva a che fare con la liturgia battesimale, no? E fra l'altro una liturgia battesimale, ricordate, i primi secoli, fondamentale, col fatto che si veniva battezzati da adulti, no? E quindi era una liturgia molto ricca, e dove a un certo punto uno assumeva e professava insieme a tutta la comunità il credo. E piccola cosa, voi sapete che in questo credo ce ne sono diverse formule sui fogliettini che stanno girando in questo periodo, a volte c'è il cosiddetto credo degli apostoli, no? Ricordate che è un credo più breve, e questo credo, che è il credo niceno-costantinopolitano, risente di quella frase che, sulla quale non ci fermiamo perché è una discussione, eccetera, che come sapete è stato un motivo di distanza con la Chiesa ortodossa, il cosiddetto filioque, dove a proposito dello Spirito Santo si dice: credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Questo è dal Figlio e il filioque. Quando sentite che fra la Chiesa ortodossa e i cattolici c'è il problema del filioque, si riferisce a questo passaggio, che però non stiamo a fermarci e a semplicemente lo sappiamo. Poi la preghiera dei fedeli. Ricordate che anche nel testo di Giustino c'era che l'ascolto, la lettura delle scritture, colui che presiede, che spiega, e dopodiché i cristiani elevavano a Dio preghiere, suppliche, e la risposta della comunità, che attenzione è un elemento fondamentale, e purtroppo noi l'abbiamo ridotto ai foglietti precompilati, no, con queste preghiere molto, cioè nel senso che se la parola ci ha toccato nel nostro oggi, anche le preghiere che noi eleviamo a Dio partono dal nostro oggi. Cioè il fatto di leggere preghiere precompilate che vanno bene in ogni tempo, in ogni situazione, non va. Cioè sembrano preghiere di plastica, se si può usare questa immagine, no? Non preghiere vere. Cioè nel senso che noi cristiani oggi, dopo il 4 marzo, non faccio commenti, ma dopo il 4 marzo noi che diciamo a Dio? Per i nostri governanti, qualunque essi siano, per i migranti che continuano ad arrivare, per le guerre in Siria o nelle altre parti del mondo. E naturalmente questo, come dire, andrebbe preparato, perché da una parte è anche bello in contesti più di piccoli gruppi le preghiere spontanee, però le preghiere spontanee, cioè voglio dire una liturgia domenicale, non possono ridursi soltanto: grazie Signore perché ti ho sentito nel mio cuore oggi. Grazie Signore, ti prego per la mia zia, no, cioè va benissimo che c'ha il raffreddore o sta malata, va benissimo, cioè. Sì, sì, ma anche un respiro. Cioè, dove noi vediamo una preghiera universale fatta bene? Quando la preghiamo? Il Venerdì Santo. Siete preparati? Siete un gruppo, eccetera. Il Venerdì Santo, vi ricordate? Sì, allora, allora il discorso è sempre quello, un canovaccio, no? E il canovaccio dovrebbe essere un, come dire, uno scheletro che viene rimpolpato, no? Cioè partendo da, per il Papa, no? E allora noi preghiamo per Papa Francesco, e che il Signore li conceda, no, eccetera. Signore, ti preghiamo per la Chiesa universale, no? E allora in questo momento, no, per alcune chiese particolari che soffrono, eccetera, per i nostri governanti, no? Allora, come dire, è lo scheletro che ti ricorda, ti dà un senso generale, no? Su quello uno dovrebbe prepararlo. Nelle comunità cristiane io credo che dovrebbe, anche come ministero, cioè dei cristiani che prendono l'impegno, no, di formulare, perché questo non si potrebbe fare? No? Cioè, aiutati, ma un gruppo che prepara le preghiere domenicali. Un gruppo che prepara le preghiere domenicali. E che quindi diventa veramente, in qualche modo, come dire, risposta a Dio rispetto a quelle letture, magari aiutati anche da chi poi cercherà di spezzarle per poter rispondere a Dio. No? E quindi la preghiera universale. E, sì? Sì.
Sulla preghiera dei fedeli.
Sì.
Perché dico, ma Dio sa cosa c'è nel nostro cuore.
Sì.
O nel che cuore della comunità.
Sì.
E questo fatto di proclamarlo.
Sì.
Poi più o meno i primi si sentono.
Perché i nostri bisogni sono sempre gli stessi.
Ma Dio sa.
Sì, ma Dio vuole che noi ci siamo.
Noi diciamo, ascolta.
Sì.
Ma lui lo sa, ci ascolta.
Sì, però lui vuole. Allora, intanto il chiedergli coinvolge noi, ci rende più coscienti di quello che chiediamo. Chiederlo è anche per volerlo anche noi. No? Chiedendo che il Signore si ricordi dei poveri, noi diciamo: Signore, tu ricordati, ma anche noi che ci ricordiamo dei poveri, perché poi il Signore si ricorda, siamo noi che ci dimentichiamo, no? E in più, per esempio, tanto per dire la dinamica anche evangelica, a Gesù nel brano della cosiddetta adultera, quando dopo che Gesù dice chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei e tutti se ne vanno, allora rimane, il Vangelo dice, rimasero Gesù e la donna. E Gesù dice alla donna: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? E uno dice: Gesù, non lo vedi? Cioè, lo vedi? Hai gli occhi, no? Vedi che non c'è nessuno. No, ma lui vuole che lei lo dica. Io credo che questo è molto bello del Dio di Gesù Cristo. E Dio Gesù Cristo vuole che noi ci siamo, vuole che noi vogliamo, vuole che noi parliamo. Chi ci vuol bene non ci pialla. Chi ci vuol bene vuole che è contento che noi possiamo essere. Allora è un dialogo. Il Dio di Gesù Cristo entra in dialogo con noi, per cui lui ci ha parlato. Abbiamo ascoltato e abbiamo tentato di cogliere che cosa dice a noi oggi. Noi che cosa gli rispondiamo? Gli rispondiamo chiedendo, ricordando, pregando, eccetera, perché in quello anche noi ricordiamo, ci stanno a cuore, esprimiamo le cose che ci stanno a cuore, no? Le diciamo a Dio e le ce le stiamo dicendo fra di noi, noi stessi.
Certo,
perché vuole che noi esprimiamo, siamo protagonisti, no? Nella relazione con Lui. E, attenzione, le preghiere dei fedeli vengono rivolte a Dio Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, ok? Quindi non sono rivolte alla Chiesa, non sono rivolte, non so, ai presenti o a qualcuno, ma sono rivolte a Dio Padre per mezzo di tutta la liturgia, tutta la liturgia è una preghiera al Padre per mezzo di Cristo, perché è interessante che poi teologicamente il, come dire, il colui che sta pregando, colui che è in relazione col Padre, è il Figlio suo Gesù. E noi in Lui, come suo corpo, possiamo rivolgerci al Padre, no? In Lui, in Cristo, lo vedremo poi nella preghiera eucaristica, nello Spirito Santo. Dopodiché c'è la presentazione dei doni. Questa presentazione dei doni che, vedete qui nella riforma liturgica, è quel momento antico dove si portavano i doni, si portava il pane e il vino da casa, per cui all'inizio il pane era anche lievitato e anche salato. Questa cosa del pane azimo è qualcosa che poi è avvenuta con il tempo e ha portato a una spiritualizzazione, cioè no, anche per tanti motivi legati sempre ad eresie e cose, tanto che il pane è, come dire, è preparato da persone preposte a questo, no? E normalmente poi, cioè, come dire, l'atto di fede non è solo che quel pane diventi corpo di Cristo, ma l'atto di fede, secondo alcuni liturgisti, è che quello è pane. No, il primo atto di fede è che quello sia pane, il secondo che diventi corpo di Cristo, perché, no, e come dire, invece veniva portato il pane e il vino, e come vi dicevo già, il presbitero, i diaconi prendevano, e insieme al pane e al vino venivano portate altre cose che poi venivano distribuite ai poveri, poi, e per questo il prete poi si lavava le mani. No, per questo il prete si lavava le mani. E poi naturalmente la comunità si è distaccata, no? E le cose sono diventate un po' più, come dire, asettiche, se si può dire così, per cui si è quel gesto è rimasto, ma senza più il significato originario. E c'erano, prima del Concilio Vaticano II della Riforma, c'erano 11 preghiere che venivano dette sul pane e sul vino, il Concilio ha semplificato, per cui si è preso questa preghiera dalla tradizione ebraica, quello che dice: benedetto sei tu Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, e tutti insieme diciamo: benedetto sei tu Signore. Vedete, qui ci viene ricordato che la benedizione va a Dio, la benedizione non va sul pane, cioè noi non benediciamo il pane, tant'è vero che c'è qualcuno che dice che anche quando c'è qualche presbitero, quando stiamo insieme c'è qualche presbitero che fa la preghiera prima di pranzo, tu capisci se ha un respiro biblico oppure no da quello che dice, cioè se dice benedetto questo pane, questo vino, cioè questo cibo che ora prendiamo, eccetera, non c'è respiro biblico. Se invece dice benedetto sei tu Signore, chi ci doni questo pane, questo, la benedizione va a Dio. Ricordate che la benedizione nell'Antico Testamento è il ringraziamento. L'ebreo antico benediceva, e lo vedremo adesso, sarà importantissimo nella preghiera eucaristica, no? Quindi è la benedizione a Dio per questo pane, no? Per questo vino. Lo presentiamo a te perché diventi per noi benedetto nei secoli il Signore. E poi, ecco, no, questo, ancora queste preghiere che invitano a, a metterci insieme, ecco, perché nostra famiglia, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Oggi qualcuno preferisce dire perché questa nostra Eucaristia, questo ringraziamento, no? Allora, questo per quanto riguarda appunto la preghiera, cioè l'offertorio, quello che chiamiamo offertorio. Allora, diciamo qualcosa qui vedete la prima, ma noi adesso diremo qualcosa più in generale e poi la prossima volta cercheremo di vedere alcune preghiere eucaristiche. Io vorrei farvi vedere anche qualcuna antica preghiera eucaristica. Allora, la prima parte è la liturgia della parola, la seconda parte in qualche modo corrisponde nel rito e nella celebrazione a quello che Gesù ha vissuto, in particolare l'ultima sera, no, in quell'ultima cena. Attenzione, l'ultima sera, in quell'ultima cena, che come sappiamo è il riassunto di tutta la sua vita e allo stesso tempo quel segno profetico, quel sacramento di quello che avverrà il giorno dopo nella sua passione, cioè, morte e resurrezione. Su questo l'abbiamo visto ai primi incontri, vi ricordate? Quindi non vi rimando eventualmente a quelle cose. Allora, questa la preghiera eucaristica, intanto in una riflessione che faceva Enzo Bianchi, di cui riprendo qualche cosa, se pensate ci sono degli elementi umanissimi, fondamentali, lui dice in ogni cultura, sicuramente nelle nostre, non del bacino mediterraneo, cioè quello che gli incontri importanti avvengono a tavola, legati a due cose fondamentali, al cibo e alla parola. Al cibo e alla parola. Noi non ci nutriamo soltanto, non è che ognuno mangia per conto suo, noi nel mangiare insieme mangiamo legati alla parola, che in qualche modo insieme al mangiare insieme ci unisce, ci mette insieme. Prendiamo veramente anche no, i banchetti, quelli vissuti in certi momenti importanti della nostra vita, no? Che amiamo vivere con persone per noi significative e quello celebra e ci unisce. E allora, con due elementi anche qui molto semplici e allo stesso tempo così evocativi, no? Il pane e il vino. Il pane che, se volete, è quello che è necessario per vivere. Il Padre nostro Gesù riprenderà l'immagine del pane per chiedere, dacci oggi il nostro pane quotidiano. No? E dall'altra parte il vino, che se ci pensate è l'elemento, mentre il pane è quello essenziale, necessario, il vino dice un po' il superfluo. Dice, però il superfluo è legato al gratuito, ecco, più che il superfluo, la parola giusta è gratuito. Cioè dove noi, come dire, celebriamo prendendo ciò che ci fa vivere e allo stesso tempo è la gratuità della festa. Allora, due elementi che sono importanti, la parola. E la parola che normalmente, pensate, anche nei nostri banchetti, tante volte la parola parla di che cosa? Parla del cibo, no? Parla di momenti legati alla vita importante dell'uomo, al nascere, al morire, no? Tante volte si facevano i banchetti in questi momenti importanti, parla della sessualità, attenzione, in termini alti, cioè dei matrimoni, dell'amore. Pensate anche a Gesù, che tante volte anche nei Vangeli, nelle parabole, parlerà del banchetto di nozze. Come dire, qualcosa che ha a che fare con la relazione, e non con qualunque relazione, ma con la relazione appunto nuziale, no, eccetera. E allora ecco, tutte queste cose tornano nella preghiera eucaristica, no? Che così come Gesù l'ha vissuta e come così noi la ritroviamo, adesso vedremo in alcune preghiere eucaristiche che celebriamo, ricalca la preghiera ebraica, la berakà ebraica, la benedizione ebraica. Cioè la benedizione ebraica che aveva il momento, l'invito alla lode, come elementi sono l'invito alla lode, la memoria di quello che Dio ha fatto per noi e la richiesta a Dio che continui ad aggiungere a quello che ha fatto per noi ancora altre cose di cui abbiamo bisogno. Nel senso che la struttura, cerco di dirla in un altro modo, comincia a dire, in generale, poi adesso la vedremo, no? Ricordando quello che Dio ha fatto per noi, tu Signore hai creato l'universo, hai creato le stelle, hai creato la terra, ci hai tirati fuori dall'Egitto, ci hai condotto nella terra promessa, hai mandato i profeti e anche quando noi ti abbiamo abbandonato, tu non ci hai abbandonato, fino all'averci mandato il dono più grande, quale? Gesù, che nell'ultima sera prese il pane e rese grazie e lo spezzò e lo diede ai tuoi discepoli e ai suoi discepoli disse prendete e mangiate e poi prese il vino. Vedete? Sto ripercorrendo, no? La memoria di quello che Dio ha fatto per noi fino al dono più grande, il figlio suo, che quella sera il memoriale della cena. Dopodiché, Signore, ecco, tu ci hai dato il dono più grande? Bene, allora, Signore, noi ti chiediamo ancora, continua a donarci, e ti chiediamo per il Papa, ti chiediamo per i Vescovi, ti chiediamo per i nostri governanti, ti chiediamo per noi. Ecco, vedremo la prossima volta, in alcune anafore antiche, questo bellissimo respiro che fa chiedere, ti chiediamo, Signore, per i nostri campi, ti chiediamo per le sementi, ti chiediamo per coloro che ci odiano. Cioè, noi, no, intanto già, come dire, io lo sento anche celebrando, presiedendo insieme all'Assemblea, che ancora, come dire, siamo stati un po' abituati, adesso vi dirò perché, a un impegno che parte con il prefazio, cioè la preghiera eucaristica comincia con il Signore sia con voi, e il popolo dice, no, e con il tuo spirito. Un'altra volta si dice il Signore, ricordate già all'inizio abbiamo detto il Signore sia con voi e con il tuo spirito? Fra l'altro questi dialoghi fra chi presiede l'assemblea, è interessante che nella liturgia bizantina vengono anche letti come un dire, ehi, state attenti, svegliatevi, ci siamo. C'è bisogno ogni tanto, no, di fare. Allora quindi, come dire, ci siamo, stiamo iniziando la preghiera eucaristica e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore, vedete, colui che presiede invita a tutti insieme a guardare verso il Signore, no? Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, vedete, stiamo cominciando a rendere grazie, tutti quanti, cosa buona e giusta. E allora poi c'è il prefazio, no? Il prefazio che comincia a invitare, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, ringraziarti, lodarti, eccetera, per tutto quello che tu hai fatto per noi, e poi, no, è come dire, stiamo partendo, no? E poi colui che presiede dice, e noi lo facciamo, Signore, in questa lode che vogliamo fare verso di te, sentiamo che abbiamo bisogno degli angeli, dei santi, no? Dei cherubini, per poter dire santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Vedete, è come se si sta partendo, si sente il bisogno di essere sorretti dalla Chiesa che è in Dio. Questo è bello, no? Cioè, nella nostra azione di grazie non siamo solo noi, ma siamo noi e coloro che ci hanno preceduti. I santi, le sante, ma possiamo pensare anche ai nostri nonni, alle nostre nonne, alle persone che abbiamo voluto bene, che ci hanno, come dire, annunciato il Vangelo e che vivono in Dio. Sono con noi insieme nel dire santo, 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 no? Il santo che è diventato, è stato messo, non c'era nell'antichità, poi a un certo punto è stato inserito e in tutte le liturgie cristiane c'è, eh? Questo fa riferimento, come sapete, a Isaia, no? La visione di Isaia nel Tempio, no? Allora che succede? Che poi dopo si comincia la preghiera eucaristica, Allora, in alcune chiese ancora c'è il ragazzino, il chirichetto che viene lì con l'incenso, no? Si mette davanti e comincia a incensare. Ci sono quelli ancora con la campanellina, vedremo, non c'erano nell'antichità. E allora tutto quanto, la gente si mette in ginocchio, tutta quanta, no? E allora c'è le parole della consacrazione, no? Alcuni preti anche abbassano la voce, diventano, c'è tutto, in alcune c'è l'organo che suona, no? E tutto fino ad arrivare in cui uno dice, mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua. Allora si sente proprio quell'assemblea fa, ah. Ecco, e allora da quel momento in poi il presbitero va avanti da solo. Cioè, perché la gente comincia già a dire i pasticcini, li vai a prendere tu o li vado a prendere io? Cioè, tua suocera, cioè, speriamo che sia pronta. Cioè, il presbitero. Allora, questo è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché intanto la preghiera eucaristica comincia con il Signore sia con voi e con il tuo. E dove finisce? Finisce nel per Cristo, con Cristo, in Cristo. È tutta la preghiera eucaristica. E tutta la preghiera eucaristica ci coinvolge, ricordate, nella passione, morte e resurrezione del Signore. Ok? Allora che succede? Succede che quando le cose a un certo punto non si sono più tanto capite e si è dimenticato l'insegnamento del primo millennio e c'è stata la crisi col mondo protestante, non ci si capiva neanche più bene, cioè quindi dicevano che quelli negavano la presenza reale di Cristo, eccetera, nel pane e nel vino, e allora a un certo punto si è cominciato, i cattolici invece, a sottolineare, no, voi dite che non c'è la presenza, noi lo diciamo, c'è la transustanziazione, no? Non mi chiedete cos'è, no? Eccetera. E dall'altra parte questo sottolineare il momento della consacrazione, quindi allora si sono introdotti i campanelli, si sono introdotti l'incenso, si sono introdotti tutto quanto, che però ha fatto perdere il respiro di tutta la preghiera eucaristica. Cioè che quasi tutto fosse ridotto a quel momento in cui, no, per l'imposizione delle mani, per le parole del presbitero, eccetera, quello diventava, no, il corpo e sangue. Allora, mi sto spiegando? Mi vedo un attimo dubbiosi. Ecco, anche per questo vi dico già che proprio perché è tutta la preghiera eucaristica che ci coinvolge, non bisognerebbe stare inginocchiati durante la consacrazione. Oltre che ci sono degli scritti antichi di padri che dicevano che nel giorno della domenica, il giorno della resurrezione, noi dobbiamo stare in piedi. Perché? Perché in piedi è l'atteggiamento dell'uomo risorto. Dell'uomo risorto grazie a Cristo, che è morto e risorto. E noi stiamo in piedi. Siamo in piedi. E fra l'altro essere in piedi corrisponde di più a questo atteggiamento nella fede, di tornare attraverso il pane e il vino, questo l'abbiamo detto nei primi incontri, davanti al Calvario, davanti alla croce e a vedere un uomo crocifisso e insieme a delle donne andare alla tomba vuota e poter lì ascoltare ancora una volta l'invito degli angeli che dicono che cosa fate qui, perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Quindi non è un momento di raccoglimento, ci hanno insegnato che è un momento di raccoglimento dove c'è anche una preghiera personale, non è così?
Non è così. Cioè nel senso che intanto questo era un po' come era fatto prima, cioè nel senso che intanto anche il raccoglimento della preghiera personale era proprio perché, dato che il prete se lo faceva lui quasi, no? Cioè nel senso in più era in latino, no? La gente non comprendeva, la gente per tenerla lì a far qualcosa pregavano anche altre cose, no? Rispetto a questo mistero della fede che, no? Oggi si sta recuperando questa dinamica della del racconto eucaristico, dell'anafora eucaristica, che ci, in qualche modo, nella fede, così come la Gadà pasquale, no, ebraica, che ricordava, no, durante la cena della Pasqua, ricordava quello che Dio, come Dio ha aperto il mare, eccetera, eccetera, e noi attraverso quell'agnello, attraverso l'agnello, si ritornava nella fede ai nostri padri, così noi cristiani, attraverso quel pane e quel vino, ritorniamo nella fede, no, a quella croce, a quel venerdì santo, a quel sabato, a domenica mattina, quando delle donne sono andate al sepolcro. Sì, cioè di per sé la tensione eucaristica dovrebbe essere tenuta dall'inizio, dal Signore sia con voi, fino al per Cristo, con Cristo in Cristo. Cioè tutta la preghiera eucaristica ci riporta. La prossima volta leggiamo delle anafore antiche e poi vedremo anche una di quelle che preghiamo oggi, no? Però attraverso questo vedremo come c'è questa tensione dinamica, no? di essere rimersi, e come se noi siamo riportati a quell'unico evento fondatore, che è avvenuto una volta per sempre. Cristo è morto una volta per sempre ed è risorto una volta per sempre. Siamo noi che nella fede, attraverso la preghiera eucaristica, ritorniamo a quell'evento. E non è facile, le mie capacità sono anche limitate, e spero di non stare troppo a confondervi. Sì, certo. Allora, io la mia lettura, questa lettura è basata su padre Cesare Giraudo, che è gesuita cattolico, professore sia in Gregoriana, sia diffonderla, no, sta avvenendo pian piano, anche se non è, cioè i preti dovrebbero studiare. Allora, però anche noi dovremmo anche permettere ai preti di studiare, cioè nel senso che le richieste, dovremmo forse anche, come dire, fare meno richieste della gente, di chi vuole in qualche modo, perché loro studiando, approfondendo, possano più. Grazie a Dio non è affidato solo ai preti, nel senso che pure devono fare tante cose, ma ci sono anche dei laici, dei liturgisti, delle persone che stanno approfondendo e stanno cercando di diffondere. Sì.
No, io trovo difficile capire come tu adesso ci stai dicendo delle cose che sono assolutamente vere. Poi si va in una chiesa e ti dicono: ah, assolutamente vi dovete inginocchiare. Poi si va in un'altra parrocchia, no, voi dovete stare assolutamente in piedi. Allora io, che non ho, insomma, ho tante competenze, però non quelle liturgiche, a chi devo dare conto? Perché poi mi verrebbe, come dire, non ho bel carattere, mi verrebbe da dire: mettetevi d'accordo. Cioè io non posso, da una parte, addirittura che il mio inginocchiamento coincida con la distensione, c'è come alla landing, no? All'aeroporto, dice: sta atterrando lo Spirito Santo, è atterrato, allora no, fatti di inginocchiare. Perché veramente è scandaloso, cioè io lo trovo uno scandalo, no? Che da una parte uno ci dica quello che dici tu, però poi dall'altra parte, ma però che ti vengono?
Sì, però Gabriele, cioè io credo che un po' bisogna avere la pazienza di sapere che stiamo vivendo, grazie a Dio, in tempi di passaggio, che hanno queste difficoltà, perché appunto la liturgia, perché io vorrei che queste persone motivassero e facessero capire alla comunità che celebra perché secondo loro si deve fare così, e lo attestino con come sto cercando di fare, con dei testi antichi, con dei professori, eccetera. Non è la mia parola di Franco Annichiari, è cosa che non sempre si fa. E però ecco, purtroppo siamo in questa fase, no, in cui di passaggio. Sì, però allora sì,
anche noi laici abbiamo frequentato, sentito, eccetera, corsi di liturgia, non corsi, proprio spiegazioni. Anche insomma il clero potrebbe almeno leggersi Premontana del Nettaio, per esempio.
Allora, oggi parlavo con un amico che è un prete che fa formazione, eccetera, eccetera. Lui mi diceva, guarda, riferendosi ai preti giovani di una diocesi pugliese, di cui non faccio nome, ma diceva che quando questi stanno facendo degli incontri con lui perché lo vuole il vescovo. Però lui c'ha proprio dentro di sé, vedendo l'atteggiamento con il quale questi vengono, cioè di dire io non voglio fare, perché voi non avete nessuna voglia di fare questi incontri. Dall'altra parte ha fatto degli incontri con dei diaconi sposati di questa diocesi, dice come il giorno e la notte. Cioè nel senso che queste persone che lavorano, che eccetera, venivano con molta più desiderio e purtroppo è così. Per cui quando voi vedete dei... Adesso... No, aspetta, devo fermare perché sennò poi...